Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
E di quarantena in quarantena si giunge ad un altro mercoledì. My mother shall be the greatest man alive. Io non so voi, ma sono rimasto sempre qui. E me sa pure voi, quindi senza alcun indugio, bentornate, bentornati alla discoteca del diavolo. I'm a man. Yeah! I spell him. Allora, poiché la volta scorsa mi sono abbastanza dilettato e rilassato comunque nel sottoporvi la lettura di qualche cosa, almeno ancora per questa volta pensavo, ecco, di risottoporvi la mia lettura di testi. Questo sempre perché comunque in linea di massima, in un momento in cui di parole se ne sprecano tante, di pensieri ancora di più, mentre chiusi in casa riflettiamo sul prima, sul durante e sul dopo di questa crisi, di questa esperienza che tutti insieme stiamo facendo e che è una di quelle cose che giusto i nonni possono ricordarsi, che ne so, le febbri spagnole o comunque i coprifuoco quando chiusi in casa durante la guerra a causa dei bombardamenti non potevano uscire nemmeno dopo e bla 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 bla. I made the moon. Allora io così vi taglio la testa al toro, ma proprio al toro, non è che la taglio a voi la testa, insomma. Per cui questa sera, con grande gioia e piacere, vi sottoporrò la lettura di una serie di racconti, che sono tutti racconti lunghi una pagina, intitolata La raccolta, intitolata Centuria, scritta da Giorgio Manganelli, che è un'altra delle voci inspiegabilmente non abbastanza celebrate della letteratura italiana del dopoguerra, ma insomma devo dire ci saranno stati dei raccomandati anche in questo caso. È un libro costituito appunto su racconti tutti quanti lunghi una pagina, che non hanno un titolo ma sono semplicemente numerati appunto dall'1 al 100, insomma. E perciò nel corso di questa oretta che trascorreremo insieme, tra la musica che vi sottoporrò, ogni tanto uscirà fuori la mia voce a leggervi questi racconti. Intanto, godetevi il resto.
so sexy. So sexy. As death. Just your silence is not sexy at all. Just your silence is not sexy at all. Your silence is not sexy at all.
Yeah. while he stays shallow. To beat the devil, you must be wise. There is nothing he can't trivialize. You must be able to see through a guise and all the trouble he will devise. To beat the devil, you must be innocent and vigilant not to become an innocent.
Verso le 10 del mattino, un signore di buoni studi e umori moderatamente malinconici aveva scoperto la prova irrefutabile dell'esistenza di Dio. Era una prova complessa, ma non tale da non poter essere afferrata da una mente mediamente filosofica. Il signore di buoni studi restò calmo, riesaminò la prova dell'esistenza di Dio dalla fine al principio, di traverso, dal principio alla fine, e concluse d'aver fatto un buon lavoro. Chiuse il quaderno degli appunti attinenti alla definitiva prova dell'esistenza di Dio ed uscì per occuparsi di nulla, insomma, per vivere. Verso le 4 del pomeriggio, tornando a casa, si accorse di aver dimenticato l'esatta formulazione di alcuni passaggi della dimostrazione. E tutti i passaggi, naturalmente, erano essenziali. La cosa lo innervosì. Entrò in un locale a bere una birra e gli parve per un attimo di essere più calmo. Ritrovò un passaggio, ma subito dopo s'accorse d'averne persi altri due. Sperava negli appunti, ma sapeva che i suoi appunti erano parziali e tali li aveva lasciati, giacché non voleva che nessuno, magari la domestica, fosse certa dell'esistenza di Dio prima che egli avesse svolto con diligenza tutta l'argomentazione. A due terzi del percorso verso casa, si avvide che mentre la prova dell'esistenza di Dio stava perdendo i suoi fermi mirabili connotati, si imbatteva in argomentazioni che egli non sapeva se appartenessero più alla sua argomentazione originaria. C'era un passaggio che riguardava il limbo? No, non c'era. E non c'erano le anime dormienti, ma forse c'era il giudizio universale. Non ne era sicuro. L'inferno non gli pareva probabile, e tuttavia aveva l'impressione di aver dibattuto a lungo dell'inferno e di aver collocato l'esistenza dell'inferno al culmine della sua indagine. Arrivato davanti alla porta di casa, lo colse un freddo sudore. Di che cosa veramente aveva dimostrato l'esistenza? Giacché qualcosa risultava indiscutibilmente vero, inattaccabile e tuttavia impossibile a fissarsi in una formula indimenticabile. Solo allora si accorse di stringere nella mano la chiave di casa e con un gesto di tardiva disperazione la scagliò nel mezzo della strada deserta.
Thank you. of Rome, just east of the border, in the staticky room, a polish in his boots, and pommeling. It's a bad scene. Brushing his teeth, milky on his altar. Another wily morning, stroking himself, and then a falling up his sister. He tells her that life wouldn't make one wheel of a movie. Childhood full of dry goods and wet neglect, and the father they now sponge off, they have no absorbing respect. Yes, he's a glad
Il signore vestito di scuro dalla camminata, attenta e pensosa, sa di essere inseguito. Nessuno gliel'ha detto, non v'è nessuna prova che le cose stiano a quel modo, eppure egli sa con assoluta certezza che qualcuno lo insegue. Non sa nulla sull'inseguitore, ma sa che l'inseguimento è cominciato da tempo, che esso ha una ragione, sebbene nessuno, eccetto l'inseguitore, la conosca, e che viene perseguito con cura e accanimento. Di questo inseguimento egli sa poche cose. In primo luogo, egli è meno inseguito quando si trova all'aperto, nella folla, che non quando sta a casa. Non intende dire che l'inseguimento rallenti, che l'inseguitore sia impedito dalla folla, ma che l'inseguimento subisce una sorta di diminuzione, quasi si alterasse lo spazio in cui opera. Sa che l'inseguimento è velocissimo e che poiché la camminata del Signore è lenta, è inevitabile che egli venga raggiunto ed anzi dovrebbe essere già stato raggiunto e sarebbe dovuto accadere quello che non può non accadere quando qualcuno viene raggiunto. Che cosa egli lo ignora, ma sa anche che l'inseguitore non lo raggiungerà mai, neppure se egli si fermerà su una panchina fingendo di leggere il giornale, in totale resa e in difesa attesa. L'inseguitore sa che raggiungendolo cesserebbe di essere l'inseguitore. Ed è possibile che, nello schema della creazione, ci sia posto per lui solo come inseguitore. Quando il Signore sta nella sua casa, il fragore dell'inseguimento, l'incalzare, il battere degli innumerevoli piedi lo assorda, non sente il rumore dei fogli, parla ad alta voce per farsi sentire da se stesso. In realtà, in questa rigorosa e forse arcaica divisione delle parti, l'inseguito, sebbene si conosca irraggiungibile, non può liberarsi dalla cognizione di essere il bersaglio. Sa che alle sue spalle lo spazio si deforma così da frustrare qualsiasi speranza di raggiungerlo, ma sa anche che il tempo non gli è amico, la sua deformità è intesa solo a custodire la funzione del bersaglio. Il bersaglio si chiede se l'inseguitore sia infelice, giacché l'orrore della condizione di entrambi sta in un compito ineseguibile. Pensa se vi sia un modo per voltarsi di scatto e cominciare ad inseguire l'inseguitore. We'll be right back. Molto prima dell'alba, scosso dalla convinzione di aver compiuto un delitto. I suoi sonni sono da tempo irrequieti, interrotti da frequenti risvegli. Al mattino le lenzuola sono spesso aggrovigliate, disperse, come se per molte ore egli avesse lottato con le spine di un serpente. Gli viene fatto di pensare che in quelle notti andasse preparando un delitto, un'impresa impresa empia ed efferata che questa notte egli ha mandato ad effetto. Non di rado i sogni lo turbano per molte ore dopo la fine della notte. Egli pensa di aver sognato un delitto, di essere stato svegliato dall'orrore di quel che ha fatto, di averlo dimenticato nel cimitero inquieto dell'inconscio. Ma non ha dimenticato il senso di angoscia, di sgomento e insieme di potenza che certamente ha animato i suoi propositi durante un sogno che presuppone lungo, intricato, labirintico, conclusivo. Forse, pensa, dopo quel sogno non avrà più incubi e potrà riposare in pace. Forse egli era, in quel sogno, il sicario che agiva agli ordini di un misterioso potente. Nabucodonosor vive ormai soltanto nei sogni, ma continua, tra le ombre, ad essere il mandante di atroci delitti. Egli ha ucciso, ora è salvo. Il re non gli darà più ordini siffatti, il popolo dei dormienti è una folla di sicari. È irrequieto, si alza, vuol camminare per casa. In attesa che il suo corpo si plachi, si accorge di tremare. Si ferma, inorridito. Sotto una porta socchiusa si allarga una macchia di sangue. Sta sognando. È passato da un sogno ad un altro sogno. O veramente in quella casa è stato compiuto un delitto. Può l'ucciso in un sogno sanguinare fin su quel pavimento? Lentamente socchiude la porta. Nel buio ha l'impressione di scorgere un corpo disteso in mezzo alla stanza. Non osa accendere. Guarda la macchia di sangue che si è ancora estesa. Si ritrae, ripara nella sua camera, tremante. Che cosa batte contro i vetri? Vento, un uccello notturno, un ramo, una mano. Subitamente ramenta il sogno. Un grande uccello, con volto di donna, attraversa un cielo notturno e si dirige verso di lui, senza rumore, con estrema lentezza. Il volto che intravede è attento e paziente, ma una larga ferita goccia sangue su di una guancia. Quel volto ha combattuto, è arrivato. Ora capisce le notti irrequiete e lo sgomento di quel sogno. Di scatto accende le luci, ecco. La macchia di sangue è scomparsa, spalanca la porta, non c'è nulla, nessun cadavere, una finestra socchiusa.
Only leading you on.
Da qualche giorno egli è estremamente irrequieto, infatti dopo un lungo periodo di vita solitaria si è accorto che la casa in cui vive è abitata da altri esseri. Nelle tre stanze del suo appartamento lievemente maniacale hanno fissato dimora tre fantasmi, due fate, uno spirito, un demonio e un enorme angelo che da solo è grande quanto una stanza. Ha anche l'impressione che vi siano altri esseri di cui ignora il nome, minuscoli e sferici. Naturalmente il subitaneo affollamento lo sconvolge, non capisce perché questi esseri abbiano scelto tutti la sua casa e non capisce quale funzione essi esercitino. Ma nulla lo turba più del fatto che questi esseri si rifiutano di farsi vedere, di parlargli, di intrattenersi in qualsiasi modo, anche a segni, con lui. Egli sa che non può continuare a vivere in una casa infestata a quel modo, ma se almeno potesse parlare con quelle immagini, quella misteriosa occupazione avrebbe un senso, e forse un qualche senso ne verrebbe anche alla sua vita. Da un punto di vista meramente pratico, egli non può portare alcuna prova dell'esistenza nella sua casa di quegli esseri e tuttavia la loro presenza è non solo evidente e inquietante, ma ovvia. Egli ha cercato di indurli a rivelarsi. Si è rivolto ai tre fantasmi, uno per volta, ed ha suggerito di fare rumori tali da spaventare il caseggiato. Poiché nulla ha alterato il silenzio, si è rivolto al demonio che notoriamente è incline per motivi professionali al colloquio. Ha alluso alla possibilità di un mercato e ha parlato con deliberata leggerezza della propria anima, sperando o di allettare il diavolo o di irritare l'angelo. Non ottenendo risposta, ha distribuito fiori per le stanze per richiamare l'attenzione delle fate. È ricorso a metodi di accertata efficacia per evocare lo spirito. In realtà la sua casa è affollata da entità che non vogliono aver nulla a che fare con lui. Solo le piccole sfere gli usano qualche cortesia ed egli avverte di tanto in tanto dei rapidi ronzii alle orecchie. Quello che egli non sa è che i tre fantasmi, le due fate, lo spirito, attendono il successivo inquilino che subentrerà dopo il suo imminente decesso. Angelo e demone sono lì per badare alle pratiche burocratiche. In una lontana provincia, il futuro inquilino sta febbrilmente preparando le valigie per lasciare definitivamente una casa infestata dagli spiriti.
Up, I want you here. In my room, I want you near. So now I want to be face to face. Now lay right down in my favorite place. Come on. Now I'm ready to close my eyes. Now I'm ready to close my mind. Now I'm gonna take your hand.
guess we'll take a break on that.
Così eccoci ritornati in voce e alla normalità in qualche modo della narrazione di questa trasmissione. Spero che abbiate apprezzato in qualche modo la proposta. Giorgio Manganelli è uno scrittore del dopoguerra estremamente sofisticato ed estremamente capace a svolgere il proprio lavoro, dotato di un lessico imbarazzante, nel senso che metà delle parole che lui utilizza sono abbastanza incomprensibili anche ai laureati, quindi insomma vi potete immaginare lo spessore comunque della sua scrittura. E tuttavia, soprattutto in questo libro che è Centuria, che potrebbe essere accostato, non so, agli esercizi di stile di Guénot, tanto per capirci, perché è un esercizio di stile, nel senso che lui si dà il limite di una pagina fronte e retro sostanzialmente per raccontare una storia e svolgere praticamente un'intera vicenda. E qui in questo libro la quantità di eventi che in realtà non si consumano è assolutamente abnorme. Quello che sempre in qualche modo rimane e traspare ed esce dalla narrazione di Giorgio Manganelli è, al contrario, praticamente tutta quella che è il carico emotivo che si viene a creare nelle situazioni in pratica in cui lui mette questi personaggi che non hanno mai un nome, se ci avete fatto caso, e che sono dei signori o vestiti con una cosa caratteristica, oppure persone che hanno una caratteristica particolare nel modo di fare, nel modo di parlare, nel modo di essere, che sono pensosi e attenti. Utilizza sempre degli aggettivi specifici che però all'interno di quel contesto risultano quasi generici. Lavoro secondo me assolutamente geniale questo di Centuria di Giorgio Manganelli. Io vi ho fatto dono della lettura della Centuria numero 4, della numero 7, della numero 23 e della numero 58 di questa raccolta appunto di 100 racconti da una pagina scritti da Giorgio Manganelli. Spero che abbiate apprezzato, e spero che abbiate apprezzato in qualche modo anche il tessuto musicale che ho cercato di cucire intorno a questo episodio della Discoteca del Diavolo. Abbiamo aperto con Gneistro Zende Neubauten con Silence is Sexy, insomma forse un ascolto un po' ostico, ma d'altra parte il titolo era assolutamente azzeccato, soprattutto per questo periodo in cui se uno apre la finestra non si sente quasi niente, nel senso che il carico di rumore determinato dal traffico umano e automobilistico è venuto ad abbassarsi sensibilmente. Se dobbiamo proprio, sforzarci di trovare un lato positivo a tutta quanta la situazione in questo momento, ecco, forse questo silenzio che c'è potrà aiutarci in qualche modo a riflettere. E poi per il resto della scaletta mi sono affidato al grasso ventre della musica americana con T-Bone Burnett, Beat the Devil, Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer e Chris Tilley, soprattutto in Here and Heaven, Dick Chestnut con West of Rome, poi Timber Thimbre, The Three Sisters, Blanche, What This Town Needs, Orville Peck, Take You Back, Mark Ribot, Pensando, Mark Lanegan, Band, St. Louis, Elegy, Richard Buckner, Surrounded, Riley Walker, Twin Oaks parte 1, Uncle Tupelo, I Wanna Be Your Dog, degli Stooges, che avete ascoltato insomma poco prima che io rientrassi in voce questa volta. E vi lascerò con Jack Rose, meraviglioso, stupendo, virtuoso della chitarra acustica e riesumatore del primo John Fay, in un modo che forse solo John Fay sarebbe stato in grado di mettere in atto. Cosa posso dirvi per questo mercoledì? È tutto, è probabile che dal dramma a radiodramma la cosa continuerà ancora per un pochettino, perché ci sto prendendo gusto e perché sinceramente spendere parole nella descrizione di biografie dei musicisti, sì, lo so che può essere utile a voi, ma non me va a me, quindi poiché la trasmissione la faccio io, c'è poco da fare. Io auguro a tutti e a tutti una buona nottata e ci risentiamo a mercoledì prossimo. Ciao ciao!